Ebbene, all'interno dell'arco della vita abbiamo ancora due realtà che possono essere considerate in maniera particolare. E ad esse io vorrei fare cenno. La prima realtà sono le mani di Cristo, la seconda le labbra. Le mani. Quando Pietro deve spiegare a quel primo cristiano di matrice pagana, come lo siamo noi, anzi, forse anche italiano, il centurione Cornelio, deve spiegare la vita di Gesù, con una sola frase riassume tutta l'esperienza terrena di Cristo e la riassume centrandola proprio sulle mani, potremmo dire. Atti 10:38. Passò facendo del bene, il fare è il verbo tipico della mano, sanando tutte le vittime del potere diabolico, perché Dio era con lui. Ecco, passò. Certo, Cristo è stato nella esistenza terrena come una meteora, passò brevemente. Pochi sono gli anni della sua vita globalmente presi, non sappiamo neppure esattamente quanti, ma più o meno, grosso modo, qualcosa che si avvicina ai 40 anni, poco meno. Non sappiamo neppure esattamente, abbiamo già detto a questo proposito, la data della nascita, forse il 6 avanti Cristo, forse, e neppure la data della morte, forse il 30, forse il 33. Ebbene, di lui però sappiamo questo, che passò facendo del bene, passò sanando. E pensate, se prendiamo ad esempio un Vangelo che è particolarmente attento alle mani di Gesù, lo sono tutti, ma in maniera particolare Marco, ci accorgiamo che su 666 versetti di cui si compone, ben 209 sono narrazioni di miracolo, il che vuol dire il 31%. Anzi, se noi escludiamo poi la passione e la morte, che sono un racconto molto dilatato e in un certo senso sproporzionato dal punto di vista quantitativo rispetto al ministero pubblico di Cristo, ebbene, se noi facciamo questo calcolo e riduciamo il Vangelo di Marco a 425 versetti, che sono la narrazione del ministero pubblico di Cristo, vediamo che quella percentuale, 209 su 425, fanno il 47%. Cioè la metà del Vangelo di Marco è dedicata alle azioni di Gesù, a questi miracoli. Dobbiamo talmente dare rilievo a questa componente che bisogna condividere quanto scriveva un teologo canadese gesuita, che tra l'altro è stato anche, quando io ero giovane studente di teologia a Roma, è stato mio professore, René Latourel, il quale scriveva che il Vangelo senza i miracoli sarebbe come l'Amleto di Shakespeare senza il principe. Cioè una componente strutturale senza la quale il volto di Cristo impallidisce, la sua presenza si stinge. Ebbene, noi se affrontiamo il miracolo in senso rigoroso, come abbiamo avuto occasione di fare a proposito di Giovanni, ci accorgiamo subito che il miracolo esige profondamente un'altra componente, subito. Una componente che deve subito scattare, che non è solo quella della verifica storica. Cosa è mai accaduto in quel giorno a quel disgraziato sul quale si sono posate le mani di Cristo? Dobbiamo subito porre la questione in termini di fede, perché i miracoli sono soprattutto una celebrazione di un'irruzione trascendente. E le irruzioni trascendenti che avvengono nell'interno della nostra anima, per esempio, non hanno, qualche volta all'esterno lo hanno, ed è per questo che è anche importante interessarsi della storicità dei miracoli, però quelle grandi trasformazioni che avvengono interiormente in noi tante volte non hanno neppure un'onda cerebrale che sia stata mai verificata, non hanno una ridondanza esteriore. Eppure è un evento che muta profondamente la persona nella sua identità. È curioso notare che Cristo spesso chiede ai malati, prima di fare il miracolo, di avere fede in Lui. Cristo, anzi, è andato oltre e ha formulato un principio, secondo quella nota legge, ricordate, del cesto di cocomeri e del granello di pepe, cioè del ricorso alla potenza dell'immagine per cercare di rendere in maniera folgorante l'idea, è ricorso a questa tecnica proprio per farci capire che senza la fede il miracolo non esiste. Sarà qualcosa di strano dal punto di vista scientifico, che prima o poi si potrà anche forse verificare, sarà qualcosa di stravagante, ma non è il miracolo. Per cui guarigioni di santoni o cose del genere, quand'anche possano avvenire, sono piuttosto meccanismi non ancora identificati dell'orizzonte fisico. Ma Cristo non è un guaritore. A Cristo non interessa far passare dei fluidi, far passare... Tant'è vero che quando una donna ha un'esperienza di questo genere, ricordate l'emorroissa, Cristo reagisce in maniera, di fronte alla sua dichiarazione, reagisce in maniera quasi infastidita. Ebbene, egli diceva: chi dicesse a questo monte levati e scagliati in mare e lo dicesse in cuor suo senza dubitare, ma credendo che quanto ordina avverrà, così gli sarà accordato. Matteo, Marco, per esempio, 11:23, c'è anche in Matteo questa dichiarazione. Luca la varia, immaginando qualcosa, sapete che Luca è un po' più attento anche ai suoi uditori che erano meno semiti, e cambia l'immagine perché gli sembra un po' eccessiva, questa del monte che si sradica lentamente dalle sue basi, si mette quasi a fare una danza e si precipita nel mare e dice: se uno dicesse a un gelso, sradicati e piantati nel mare, gli accadrebbe. Vedete, la fede supera anche il paradosso, supera l'impossibile. Per questo che Cristo dice che nulla è impossibile a chi crede in Lui, proprio perché si aggrappa alla trascendenza, si aggrappa all'onnipotenza e all'infinito di Dio. E allora, come diceva un teologo, dovremmo più spesso sottolineare, contro il gusto di vedere cosa è successo, cosa non è successo, cercare di trovare delle prove. Certo, un segno c'è nella storia, perché Gesù guarisce e quindi nelle carni resta qualcosa. Però vedremo che anche tante volte, lo voglio vedere subito adesso, tante volte ciò che viene lasciato anche nelle carni è segno di qualcos'altro. Ricordate Giovanni che intenzionalmente ci invita a non fermarci a quel vino che è sulla tavola di Cana, ma ad andare a cercare il vino messianico. Ci invita a non fermarci su quel pane che viene moltiplicato, ma piuttosto a pensare a quell'altro pane che continuamente nella storia dell'umanità si presenterà sulle mense delle comunità cristiane come corpo di Cristo. Ebbene, un teologo diceva a questo proposito: non è tanto il miracolo che prova la fede, ma è la fede che produce il miracolo, che genera il miracolo e che fa accettare il miracolo. Cristo che domanda prima la fede, poi ti dà il miracolo. Perché se tu credi nell'infinita potenza di Dio, quel Dio che però non sceglie le tue strade dandoti il miracolo su comando, quel Dio saprà darti magari non la guarigione fisica, ma magari quel miracolo ancor più alto della totale pace e serenità. Per cui quante volte noi non classifichiamo tra i miracoli, per esempio, dei pellegrini che vanno implorando una guarigione fisica, non classifichiamo tra i miracoli quello che invece sarebbe forse un grande miracolo: la pace della loro coscienza, la forza di continuare a soffrire ormai dando un senso a questo dolore, riuscendo a trovare un significato alla ferita che trascinano, che portano dentro di sé. Ebbene, io Vorrei ricordarvi perciò che il miracolo studiato attentamente è una questione complessa, in cui certo storia e fede si intrecciano, ma nei cui confronti noi dobbiamo attentamente puntare il nostro sguardo sulla dimensione che è la dimensione trascendente. La storia può andare avanti a studiare il miracolo, e lo ha fatto. Ma per usare una bella espressione che a me piace sempre, che riguarderebbe anche la Pasqua in questo senso, studiare storicamente la vita di Cristo, studiare i suoi miracoli, studiare anche la sua morte e resurrezione, il filosofo tedesco Schelling diceva giustamente: occorre che il pensiero, quando entra nel mistero della fede e cerca di sondarlo, deve entrare, perché il mistero non è assurdità ma è trascendenza della mente, del pensiero. Deve però, ed è bellissima questa frase, occorre che il pensatore, il filosofo, custodisca castamente la frontiera, sappia cioè arrestarsi e non voler sfidare quella frontiera, magari approdando a una dimostrazione che dimostra tutto. Se tu dimostri tutto della Pasqua di Cristo, vuol dire che non hai capito che realtà era, vuol dire che era una realtà dell'orizzonte storico, e tutte le realtà dell'orizzonte storico sono caduche, temporanee, transeunti, contingenti. Devi invece essere capace di custodire castamente la frontiera e oltre riconoscere che c'è il mistero, il divino nella storia. Ecco l'importanza perciò di avere occhi puri, e gli occhi puri sono gli occhi che hanno metodo, che sanno fin dove possono vedere e dove comincia un'altra visione.